sia lodato Gesù Cristo. La parola di Dio di questa domenica possiamo dire che è focalizzata su un invito alla fede. La prima lettura, tratta dal Vecchio Testamento, ci parla delle difficoltà della fede. E il Vecchio Testamento è condito in diversi punti di queste manifestazioni dell'uomo di fronte all'ingiustizia, di fronte alla sofferenza, di fronte alle prove della vita, soprattutto di fronte al fatto che spesso l'empio prospera. E chi è l'empio nella Bibbia? L'empio è colui che non riconosce Dio nella sua vita. L'empio è colui che vive staccato da Dio, che vive per conto suo, che non c'ha Dio come riferimento, eppure se la spassa, eppure vive sorridente. E questo faceva fremere di sdegno l'uomo biblico. E ci sono dei momenti particolari nella Sacra Scrittura dove si manifestano preghiere che sono gridi che riassume un po', che sono riassunti un po' da questa pagina di Abacuc, dove il profeta dice: Signore, c'è violenza e tu non salvi. Signore, perché tu mi fai vedere l'iniquità e non fai nulla? E resti spettatori della rapina, dell'oppressione, della violenza. E Geremia farà eco a queste frasi, dicendo appunto al Signore: Signore, ma perché sembra che tu sei impotente, sei debole? Perché non ti manifesti? Perché non fai vedere chi sei? Perché l'ingiusto, il violento, l'oppressore, il disonesto, l'imbroglione deve apparentemente vincere? Altri brani dove dice: Signore, Signore, perché tu dormi? Perché non ti svegli? No? Ma sono gridi del cuore dell'uomo, non solo del Vecchio Testamento, ma penso anche del nostro cuore. Chi di noi, di fronte soprattutto a qualcosa che lo ha toccato, lo ha ferito, non ha detto pure così? No? Signore, perché non ti mostri, perché non ti manifesti? E il Signore risponde ad Abacuc: portiamocelo a casa questo foglietto, anche se presuppongo che tutti abbiate una Bibbia e la sapete sfogliare, la sapete leggere, perché per il cristiano la Bibbia è il suo libro. In questo capitolo primo di Abacuc il Signore risponde e dice, in altre parole, aspetta, la risposta verrà, il Signore verrà con la sua giustizia, c'è una scadenza, il Signore non mente, se indugia, aspettalo. Se il Signore indugia, aspettalo, abbi fede. Ecco, dice, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. E vivrà, guardate bene, vivrà per sempre per la sua fede. E questa è la chiave di lettura biblica e la risposta a tutti questi problemi. Quando la sapienza dirà: l'empio non spera salario dalla santità. L'empio non spera salario dalla santità. L'empio spera il suo salario, spera la sua ricompensa dai suoi imbrogli, dalla sua disonestà, dal suo egoismo, dal suo orgoglio. Spera un salario, ma è un salario ben misero, perché è un salario effimero, un salario che passa. Perché passa presto la scena di questo mondo, passa presto. Invece il giusto spera salario dalla santità. Spera salario dalla santità. Vi ricordate nel libro di Tobia, nel libro di Giobbe, questi due uomini associati in diversi contesti e in diverse epoche della storia della Sacra Scrittura, associati dalla prova, associati dalla sofferenza, e tutte e due proprio dalla loro moglie si vedevano in un certo senso scherniti, in quanto sia la moglie di Giobbe sia la moglie di Tobia dicevano loro: ma scusa, ma tu sei giusto, non hai fatto male a nessuno, hai sempre osservato la legge di Dio, e adesso è questa la ricompensa che Dio ti dà? Tu sei cieco, Tobia, e Giobbe, tutte quelle sciagure che tu hai, è questo il salario della santità? Ma tutte e due rimasero pazienti, tutte e due rimasero fermi. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia sempre benedetto il nome del Signore. Nella sua preghiera Giobbe si rivolgeva a Dio gridando il suo perché non lo capiva. Non lo capiva il perché di tutto. Poi quando gli apparse il Signore stette zitto. Perché il Signore gli disse: oh Giobbe, ma c'eri tu quando io fondavo il mondo? C'eri tu quando io fondavo gli abissi del mare, dell'oceano? C'eri tu quando io vestivo il cielo di nuvole? E Giobbe capì che non era Dio, capì che non era Dio. E lì disse: ho capito, Signore, sto in silenzio. Sto in silenzio perché tu sei Dio e io no. Magari tutti lo capissimo questo. E d'altra parte le vicissitudini della vita, che anche gli empi prima o poi incontrano, servono a ricordarci ben questo, che non siamo Dio, e che la nostra vita staccata da Lui nulla era e nulla sarà. Invece inserita in Lui, agganciata in Lui, è tutto, perché tutto il Signore dà a chi crede in Lui. E questa la fede un po' nel Vecchio Testamento, ma vediamo la fede nel Nuovo Testamento, perché noi non crediamo semplicemente in Dio, noi crediamo nel Dio del Signore nostro Gesù Cristo, che lo ha liberato dalla morte e che ora vive risorto ed è presente nella Chiesa. Questa è la nostra fede. E in questa fede ci sono stati i maestri, i nostri apostoli, che hanno vissuto con Gesù 3 anni. In quel vivere con Lui hanno visto le difficoltà della fede. Hanno sentito nel loro cuore la difficoltà della fede. E hanno chiesto, abbiamo ascoltato: Signore, accresci la nostra fede, accresci la nostra fede. E lì la risposta di Gesù: se aveste fede quanto un granellino, direste a questo albero sradicati, direste a questa montagna spostati. No? Io mi ricordo, ero seminarista, il papà di un nostro confratello seminarista era gravissimo, la mamma ci faceva pregare, perché aveva un grosso calcolo al rene, lui era stato già tanto afflitto da questo male, per cui se questo calcolo non usciva se la vedeva veramente brutta, e i dottori avevano dato un tempo entro il quale o usciva o dovevano intervenire con grave pericolo. Pregavamo tutti. Ma io mi ricordo come pregava sua moglie, la mamma di lui, una donna veramente di fede, napoletana. Me lo ricordo sempre con grande simpatia, no? Che pregava il Signore dicendo: Signore, Tu hai detto che se noi avremo fede quanto un granellino di senape, sposteremo le montagne. Dice: io non ti chiedo di spostare la montagna, ti chiedo di spostare un sassolino. Lo diceva in napoletano, ve lo faccio immaginare con che con che semplicità glielo dicevano, uno sassolino. Ebbene, il sassolino è uscito, e il marito si è salvato. Ma non succede sempre così. Anche questo ti si chiederà San Giovanni della Croce: come mai le nostre preghiere non hanno sempre effetto? Come mai non sempre il Signore ci esaudisce? No? Possiamo trovare varie risposte. La più semplice è quella che il Signore sa bene quello che a noi serve di più e ci dà quello che serve veramente, non quello che noi vediamo in quel momento, perché noi dobbiamo ricordarcelo sempre: noi siamo piccole creature, vediamo dal basso, Dio invece vede dall'alto, e quello che noi magari crediamo, chiediamo con fede, non è un bene, no? Ma San Giovanni della Croce ci dice un'altra cosa anche. Sì, è vero tutto questo, ma è vero che spesso il Signore non ci ascolta perché preghiamo senza amore. Preghiamo senza amore. E questa è la causa della disattenzione di molte nostre preghiere, perché il Signore vuole da noi l'amore. L'amore. E d'altra parte la fede senza l'amore, ma che cos'è? Una fede necrotica, una fede morta, una fede assurda. E questa purtroppo è la situazione che avviene molto spesso nella vita del popolo che si dice cristiano: una fede senza amore. Ma che assurdità! Vi siete mai chiesti che cos'è la fede? E la fede è l'aver accolto nella mia vita l'annuncio che Lui è morto e è risorto per me. Cioè che Dio ha sofferto per me, che Dio si è umiliato per me, è morto per me, è risorto per me, è vissuto per me. Aver fede vuol dire questo, cioè credere a questa verità, che è una verità di amore, un amore dichiarato. Dio ci dichiara il suo amore così, dice: io ti amo così, io ti ho amato così. E la fede cos'è? Una risposta. Una risposta di amore, perché a un amore dichiarato basta solo credere a quell'amore? Se un ragazzo, un giovane, o voi quando avete fatto la dichiarazione di amore, adesso sembra che non si usa più, no, una volta era bello, no? Se c'era la dichiarazione di amore, vi è bastato dire sì, credo che mi ami, no? Una dichiarazione di amore è un invito: ama, io ti amo, e tu? E la fede è proprio questa, è la risposta alla dichiarazione di amore che Dio ci ha fatto morendo in croce per me, e ci dice: io ti ho amato così, e tu? Non posso rispondere semplicemente: sì Signore, io credo che tu mi hai amato, e poi vivo per conto mio, vivo la mia vita staccato da te, mi accontento di partecipare qua e là a qualche liturgia, magari do qualche soldo in beneficenza. No, non è questa la fede. La fede non è fare qualcosa, la fede è una risposta di amore. La fede di per sé è un cuore ferito dall'amore, che produce amore. Perciò la cosa più orribile che ci possa essere, la cosa più contraddittoria che ci possa essere, è una fede senza amore. E da questo chiediamo proprio al Signore che siamo liberati, da una fede senza amore, da una fede che non produce amore, da una fede che non fruttifica nell'amore, da una fede che non produce santità, da una fede che non produce santità, cioè non produce virtù, che non produce pazienza, che non produce benevolenza, che non produce accoglienza, che non produce perdono, che non produce misericordia, che non produce servizio. Da una fede che non è fondata sull'umiltà. Oggi anche di questo il Vangelo ci ha parlato, di questa umiltà con la quale siamo chiamati ad amarlo, ben sapendo che siamo servi inutili. Siamo servi inutili. E che per noi dovrebbe essere una gioia servirlo. Una gioia poter mettere la nostra vita nelle sue mani, poter mettere la nostra vita al suo servizio. Perché lui potrebbe fare a meno di me, ma non vuole fare a meno di me, non vuole fare a meno di me. Che bello questo! Dio vuole che io esista, Dio vuole che io viva, perché la mia vita diventi un dono, diventi un servizio, diventi amore. Per questo il primo peccato, o meglio uno dei peccati più grandi che noi possiamo fare, è il rifiuto della vita. Il rifiuto della vita. A causa delle ferite, a causa delle prove, a causa delle varie vicissitudini, possiamo arrivare a rifiutare la vita. È un peccato grosso. È un peccato grosso perché è il rifiuto dell'amore di Dio nascosto. È un amore di Dio nascosto, come era nascosto l'amore del Padre mentre il Figlio moriva sulla croce. Però a Lui si abbandonava. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore questa grazia in questa domenica, di avere una fede viva, una fede che cresce, perché vedete bene, la fede o è viva o, cresce o muore. Perché la fede è un dinamismo, è qualcosa di vitale, che mi chiama a un qualcosa di più. E come faccio a crescere, come faccio a edificarmi nella fede, se non nella preghiera umile, se non nella partecipazione ai sacramenti, se non nell'unione di amore con Lui nell'Eucaristia? È lì che cresce la mia fede. E San Paolo, nella seconda lettura, ci dice un'altra cosa e con quello concludo. Che questo dono della fede, che è un dono prezioso, è una ricchezza inestimabile. Pensatevi un attimino senza fede. Pensate che cosa sarebbe la vostra vita se non aveste la fede. Vuoto, non senso, assoluto, insignificante, no? E San Paolo ci dice anche che questa fede va custodita. Va custodita, perché è un tesoro prezioso che noi abbiamo in vasi di creta e va custodita. E io mi ricordo sempre quel mio professore, grande professore, che mi ha educato alla fede, che mi diceva, che diceva a noi, i suoi alunni spesso, dite ai giovani, dite alle persone, non giocate con la fede, non scherzate sulla fede, perché se tu perdi la fede, chi te la ridà più? Se tu perdi la fede non sai più se la ritroverai, perché è un dono prezioso di Dio. E senza la fede tu sei nelle tenebre, senza la fede non sei più nella pace, senza la fede non sei più nella serenità, senza la fede hai perso la tua bussola. Questa grazia chiediamo, la chiediamo come ogni grazia a colei che è la madre di ogni grazia, è la Madre nostra Maria, che ci accompagni e lei nel nostro itinerario di fede, custodisca lei la nostra fede, ci aiuti ad aumentarla, a crescere, a rimanere saldi nella fede sempre. Amen.